Un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Eccoci qua per un altro Press Corner. Da dove cominciamo oggi? Settimana scorsa, per quanto mi riguarda, abbiamo fatto tantissimo esteri, che è un tema che mi appassiona, però questa settimana ci dedichiamo un po' a dei temi, diciamo, culturali esistenziali, se li possiamo chiamare così. Quindi partiamo da un articolo uscito sul Post già di qualche giorno fa. Esattamente del 23 settembre di Massimo Mantellini, e già vi anticipo che anche il prossimo articolo, per puro caso, sarà di Mantellini, perché è un tema molto interessante. Ma iniziamo da questo: le bugie restano gratis. Qual è lo scopo dell'industria culturale? Si chiede Mantellini. Le possibilità non sono molte, direi sostanzialmente due. Il primo, diffondere la cultura in quanto motore della conoscenza, della democrazia, del benessere sociale, eccetera, eccetera. E il secondo, creare ricchezza aziendale, personale, posti di lavoro, eccetera, attraverso la cultura. Bene, prosegue Mantellini, i due aspetti, perlomeno in questo residuo di società capitalistica nella quale ci capita di vivere, sono inscindibili per ovvie ragioni di ecosistema generale. Nell'ampio arcobaleno di possibilità, fra i sostenitori della cultura libera e l'innamoramento per i rigidi principi del mercato, magari aggiungendo alla discussione generale anche un sentimento sempre presente, riassumibile nella celebre invettiva del commercialista Tremonti sulla cultura che non si mangia, provare a immaginare quali siano le nostre priorità al riguardo non sarà un esercizio inutile, specialmente oggi, nei tempi delle molte possibilità legate alla nostra vita digitale. Fino a un quarto di secolo fa, l'industria culturale non poteva fare a meno della forza bruta e con essa dei denari necessari per applicarla. Per consegnarla servivano cavalli, aerei e poi camion e oggetti fisici da impaginare, incollare e distribuire. A un certo punto l'informazione si è fatta immateriale, ma quella domanda è rimasta intatta. Prendiamo l'esempio dei giornali, la cui traiettoria è stata in fondo la più semplice. Quando ho cominciato a utilizzare internet verso la metà degli anni 90, una delle prime minuscole comunità nelle quali incappai era composta da persone che in giro per il mondo si scambiavano la bustina di Minerva di Umberto Eco, tecnicamente un reato. Ogni settimana l'Espresso pubblicava la rubrica e internet si occupava di diffonderla, amatorialmente, dove la sua carta non sarebbe potuta arrivare. Se lo scopo dell'industria culturale era quello di diffondere conoscenza, internet faceva certamente al caso nostro. Se lo scopo era invece quello di creare ricchezza, internet era già allora un nuovo pericolo che si stava affacciando. Tutto quello che stava nel mezzo, il mix inestricabile di necessità economiche del comparto e slanci etici dei singoli attori, era lì ad indicarci che sarebbe stato un casino. E così, in effetti, è stato. In tutta questa confusione, le persone maggiormente svantaggiate nel farsi un'idea realistica di ciò che stava accadendo sono stati sicuramente gli editori. È accaduto ovunque. Chi è arrivato tardissimo? Chi ha resistito disperatamente fino all'ultimo, secondo nelle proprie posizioni nel momento in cui tutto sotto i loro piedi stava franando? Gli editori, di nuovo. Quelli musicali per primi e tutti gli altri a seguire. In nome del proprio istinto alla resistenza, hanno bruciato denari ed intelligenze per almeno un decennio. Del resto è normale, tutti noi viviamo immersi dentro il nostro sistema di riferimento e faticheremo ad uscirne anche nei momenti di crisi. Così non è strano che il decano degli editori italiani, Carlo De Benedetti, da sempre storicamente mal consigliato, forse solo particolarmente testardo nelle faccende che hanno riguardato la trasformazione digitale dell'industria editoriale, continui a sostenere che il peccato originale dei giornali, la causa scatenante dell'attuale crisi definitiva, sia stata anni fa la scelta di rendere gratuiti i propri contenuti in rete. I lettori così si sono abituati a oggi e e oggi non intendono pagare quello che dovrebbero. L'analisi da fuori dell'occhio del ciclone è assai più semplice e ovviamente non riguarda così tanto i lettori. Per un certo periodo il modello basato sulla pubblicità, lo stesso che ha retto per decenni i giornali di carta, è sembrato quello più promettente. Quando si è compreso che così non sarebbe stato, chi ha potuto ha puntato sui contenuti di qualità, chiedendo ai lettori di pagarli. Da noi si è scelto di continuare a produrre spazzatura da click per poi scoprire che 1. La propria reputazione era definitivamente compromessa. 2. Quella roba misera e gratuita, tutto sommato, era risultata sufficiente per l'idea di informazione che avevano la maggioranza dei lettori. Oggi, metà degli italiani si informa su Facebook. Notizie adulterate, di pessima qualità, ridotte spesso a un titolo urlato. Detto in altre parole, lo scopo principale dell'industria giornalistica italiana in crisi è stato quello di sopravvivere abdicando al proprio ruolo e alla fine non è andata bene per nessuno. La fiducia dei lettori è sotto i tacchi e la qualità dell'informazione anche. E ora immaginatevi la faccia che abbiamo fatto quando, dopo tutto questo, gli editori hanno iniziato a proporci i loro contenuti a pagamento in nome della conoscenza, del pluralismo e della democrazia. Nel frattempo, la domanda originale si è tinta di nuove tonalità, anche prescindendo dalla deprimente eccezione giornalistica italiana. Nel momento in cui tutti i contenuti di qualità sono passati dietro un paywall, chi si occuperà della cultura delle persone? In ambito giornalistico, qualcosa di simile alla distribuzione sotterranea della bustina di Ecco di 30 anni fa accade oggi con la rubrica giornaliera di Mattia Feltri sulla Stampa, che io leggo talvolta su Twitter per merito o colpa di quale entusiasta estimatore del giornalista che la diffonde sui social. Ed ogni volta che mi trovo a leggere abusivamente i brillanti Elzeviri di Feltri, non riesco a non pensare ad un recente articolo di Nathan Robison su Current Affairs, del quale anche solo il titolo sarà per noi illuminante. La verità è a pagamento, ma le bugie sono gratis. Qui siamo ora. Le nostre migliori menti non sono liberamente raggiungibili. Anzi, si è creato un cortocircuito per cui se un articolo è liberamente leggibile nella maggioranza dei casi è considerato di scarso valore, ma le balle circolano come non mai. Tutto questo è il risultato di una grande complessità e di problemi spesso difficili da risolvere, resi ancora più paradossali dal fatto che l'informazione si è affrancata da tempo dai cavalli, dai camion, dalla colla e dall'inchiostro, dalle edicole e perfino dai bar. Eppure, qualcosa è andato storto lo stesso. Riguardo alla domanda iniziale, l'industria culturale forse potrà essere considerata un'industria come un'altra, concentrata, come è normale che sia, sulla propria sopravvivenza. Una industria che però, e questa è forse la novità che riguarda soprattutto i giornali nella loro versione digitale, si sta trasformando passo dopo passo in un ostacolo alla nostra conoscenza. E questo era lo scrittore Massimo Mantellini sul Post, un articolo del 23 settembre, Le bugie restano gratis. Un quadro inquietante ma anche molto vero di quello che succede ai mezzi di informazione italiani. Restiamo più o meno, cioè sicuramente restiamo sullo stesso autore per puro caso, però un articolo uscito invece ieri su Internazionale, sempre di Massimo Mantellini, le conseguenze del condividere tutto sui social network, cioè più o meno, sicuramente guarda le cose da una prospettiva diversa, però rimaniamo più o meno sullo stesso campo. Qualche anno fa il sociologo Nathan Jurgenson raccontava come cambia l'occhio delle persone nell'epoca della condivisione digitale. I nostri occhi restano gli stessi, spiegava, ma lo sguardo è ormai del tutto differente. Ciò che vediamo, camminando per strada o durante un viaggio, in auto o in treno, non è più semplice materiale per il ricordo, ma viene valutato in funzione della sua possibilità di essere condiviso. Fermiamo l'auto a bordo della strada non per osservare un tramonto straordinario, ma per condividere un tramonto straordinario. Nel giro di poco è risultato chiaro che l'urgenza di condividere non si limitava ai tramonti, ma riguardava qualsiasi evento della nostra vita. Siamo diventati molto rapidamente agili macchine da condivisione. Un simile atteggiamento ha separato così le persone in due grandi gruppi: quelli che si adattano a questa nuova influenza e quelli che, spesso non capendola, la contestano aspramente. Jurgenson, citando Emily Zola, ci racconta che non si tratta di una novità. Da sempre la tecnologia cambia il nostro sguardo e il suo rapporto con la verità. È accaduto con la fotografia, con le reti ferroviarie, accadrà probabilmente in futuro con qualche nuova diavoleria che ora nemmeno sappiamo immaginare. Tuttavia, l'aspetto rilevante è che le attuali pratiche di condivisione forse aggiungono valore, forse lo tolgono, ma di sicuro sono in grado di scatenare il conflitto. Non passa settimana senza che nascano furibonde battaglie a margine delle scelte di condivisione di singole persone. Quasi sempre tali scontri prediligono la logica broadband, si concentrano su personaggi pubblici più o meno noti. Vertono in genere sull'opportunità di pubblicare immagini o video, sulle finalità nascoste di simili scelte, sulla spudoratezza o sulla malafede che simili pratiche suggeriscono a chi, trovandosele di fronte, le subisce. Barbara Allen sul Guardian parla di una travolgente necessità di condivisione. Si riferisce alle foto postate dalla modella americana Chrissy Teigen subito dopo aver perso il terzo figlio a causa di complicazioni durante la gravidanza. Le immagini pubblicate su Instagram in un patinato bianco e nero hanno scatenato grandi polemiche sui social network e sono finite persino sulla prima pagina del principale quotidiano italiano. Milioni di persone si sono ritrovate improvvisamente di fronte a una rappresentazione inedita del dolore altrui e hanno sentito la necessità di commentarlo. Qua voglio fare una parentesi: che questa foto sia finita sulla prima pagina del principale quotidiano italiano ci riporta all'articolo precedente dello scrittore, che parlava giustamente della qualità della stampa italiana, della qualità digitale, però purtroppo anche della qualità, diciamo, del cartaceo, a quanto pare, visto che questo quotidiano non l'ho letto. Comunque riprendiamo l'articolo di Mantellini. Non è difficile capire, dice Ellen, la giornalista del Guardian, che se il tuo sguardo è quello, se sei nata e cresciuta dentro un simile contesto, anche il dolore e perfino la morte potranno esservi comprese, anche il tuo terzo figlio che non c'è più. Perfino l'abbraccio intimo e disperato con il tuo celebre marito potrà essere esposto alla visione di milioni di persone pochi attimi dopo che la tragedia sia compiuta. Qualcosa di analogo, con più spiccati accenti locali e minor drammaticità, ha riguardato le foto dell'annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni. La foto familiare con l'ecografia del prossimo nascituro, in bella mostra, ha scatenato le usuali polemiche su opportunismo e lungimiranza, su cinico interesse e sguardo aperto verso il mondo. Del resto, non esiste solo la folta pattuglia dei fuori dai social, quelli cioè che a stento riescono a farsi un'idea di quanto stia accadendo, ma che da noi rappresentano la grande maggioranza degli opinionisti sui mezzi di informazione. Anche fra chi ogni giorno utilizza simili strumenti e ne ha competenza, le critiche spesso crescono imperiose. Sullo sguardo che genera tutto questo e sulle conseguenze sarà così utile discutere, ma servirà a farlo tenendo conto di quanto profondamente abbiano inciso sulle nostre vite le tecnologie di condivisione, di quanto i fili tra le persone negli ultimi anni si siano fatti fittissimi e annodati, di quanto la complessità dei nostri sentimenti sia costretta a combattere ogni giorno con le velocità delle reti. A me sembra che da tutto questo nasca una sostanziale impossibilità di giudizio. Ciò che appare intimo, la nascita, la morte, la condivisione di emozioni personali potenti che fino a ieri associavamo a relazioni familiari o sentimentali, è in realtà oggi enormemente distante. Talmente distante da poter riguardare persone famose il cui nome leggiamo ora per la prima volta e che abitano dall'altra parte del mondo. è qualcosa su cui non abbiamo informazioni certe e sulla cui natura sarà facilissimo ingannarci. Se c'è qualcosa che le reti sociali potrebbero insegnarci è che, certo, il nostro sguardo è ormai altissimo e domina l'orizzonte, ma benché l'impressione che proviamo sia quella di poter comprendere tutto, in realtà continuiamo a sapere poco di tutto, esattamente come prima, esattamente come quando Émile Zola nel 1901 diceva che nulla esiste davvero se non è stato fotografato. Non era vero allora? Non lo è oggi. Questo è l'interessante articolo di Massimo Mantellini su Internazionale che parla delle conseguenze di questa condivisione di tutto sui social network. Chiudiamo invece il Press Corner di oggi con un annuncio, l'annuncio di un evento, una mobilitazione. La mobilitazione mondiale Stop Bolsonaro nella sua terza edizione. Questa terza edizione è prevista per domenica 11 ottobre, appunto, per protestare contro le politiche del presidente brasiliano. La mobilitazione organizzata da attivisti e collettivi presenti in Brasile e all'estero è già stata confermata la partecipazione dei collettivi brasiliani in Spagna, Paesi Bassi, Germania, anche in Italia. Secondo gli organizzatori, il movimento vuole denunciare la distruzione della nazione brasiliana promossa da un governo fascista, genocida ed ecocida. Il movimento Stop Bolsonaro Mondiale denuncia dal giugno di quest'anno le atrocità commesse da una gestione del paese focalizzata sugli interessi delle elite, delle banche e dei ricchi, si legge su una nota appunto degli organizzatori. Tra gli altri temi, Stop Bolsonaro denuncia la distruzione delle foreste, l'assenza di politiche di tutela della salute pubblica, l'insicurezza alimentare, il negazionismo rispetto al Covid-19 e la sottomissione, del governo brasiliano al capitale straniero. La mobilitazione si farà anche presenziale, quindi con alcune manifestazioni in Brasile, ma è prevalentemente online. Nell'evento virtuale che sarà organizzato dalle 8 alle 20 ora di Brasile, quindi facciamo i conti, dalle 13 all'1 di notte ora di Roma, ci saranno dibattiti e interviste che affronteranno i temi come le elezioni nordamericane, i possibili riflessi in Brasile, l'ambiente e le elezioni municipali previste in Brasile prossimamente. Per quel che riguarda appunto uno dei panel principali, sarà dedicato al tema dell'ambiente e verrà mediato dall'attivista brasiliana residente a Roma, Ivanilde Carvalho, che aprirà il dibattito con i rappresentanti di alcuni enti brasiliani dedicati alla difesa dell'ambiente, alla difesa anche dei diritti dei popoli indigeni. E alla lotta contro la deforestazione in Amazzonia. Tra gli intervistati ci sarà anche Angela Mendes, la figlia del noto ambientalista Chico Mendes, assassinato in Brasile nel 1988. L'evento potrà essere seguito sul canale YouTube di Inteligência Acima da Mídia. Non vi chiederò di imparare il portoghese così, e quindi voi potete andare su l'articolo Press Corner di oggi 8 ottobre e ci saranno lì tutti i link all'evento che c'ha la sua pagina Facebook. Il programma completo, tra l'altro, sarà pubblicato sui social di Stop Bolsonaro nei prossimi giorni e anche sulla pagina del movimento che è www.stopbolsonaro.com. E per oggi è tutto. Vi diamo appuntamento per domani, buon proseguimento di ascolto.